Pace del Signore. Allora io innanzitutto vi chiedo scusa se alla fine della riunione non vi saluterò tutti, ma devo ritornare a Roma, stasera c'è il culto e se Dio vuole dovrei essere là, insomma. Poi se non ci sono non succede nulla, figuratevi, però diciamo che da regola dovrebbe essere così, quindi partirò subito. Già il fratello Caporaletti ha stretto abbastanza. Io direi pure, vi leggo il passo, ognuno si fa la predica per conto suo, no, è troppo. Vi saluto, come si diceva una volta, ed è una bella espressione, i santi che sono a Roma vi salutano, i fratelli della Chiesa di Roma vi salutano, nell'amore del Signore. Stasera, ovviamente, dirò loro che sono stato qui, e gli racconterò delle consolazioni che il Signore ci ha dato. Ieri sera siamo stati bene insieme e siamo stati bene insieme soprattutto perché con noi c'era e c'è Gesù, altrimenti non sarebbe una chiesa, questa sarebbe una cosa bella ma non una chiesa. La chiesa cristiana si contraddistingue per questo, perché è composta da uomini e donne nati di nuovo, i quali vivono insieme a Gesù, non per Gesù semplicemente, ma insieme a Gesù. Leggiamo un passo della scrittura, forse fra i più noti, del secondo libro di Re. Secondo libro di Re, capitolo 6, leggiamo dal versetto 15. Secondo libro di Re, capitolo 6, versetto 15. Signore sia lodato. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, mio signore, come faremo?» Quelli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Ed Eliseo pregò e disse: «Signore, ti prego, apri gli occhi perché veda». E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Mentre i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò il Signore e disse: «Ti prego, acceca questa gente». E il Signore li accecò, secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: «Non è questa la strada, non è questa la città, venite dietro a me e vi condurrò dall'uomo che voi cercate». E li condusse a Samaria. Quando furono entrati a Samaria, Eliseo disse: «O Signore, apri loro gli occhi affinché vedano». Il Signore aprì loro gli occhi e a un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria. Il re di Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo: «Padre mio, li debbo colpire? Li debbo colpire?» Eliseo rispose: «Non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano e se ne tornino dal loro signore». Il re di Israele preparò loro abbondanza di cibi e quando ebbero mangiato e bevuto, li congedò. E quelli tornarono dal loro signore e le bande di Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele. A quale signore è bene servire? Nel passo che abbiamo letto troviamo due figure importanti in Israele e nell'Israele dell'Antico Testamento, il profeta e il re. Il profeta Eliseo, il re, il quale si ritrova senza colpo ferire un bel numero di prigionieri fra le mani. Eliseo ha un servo. Il re regna in una capitale, Samaria. Eliseo è stato accerchiato. Il re vive in una città fortificata. Il profeta non ha un popolo che lo segue. Il re ha un popolo da governare. Profeta e re. Ma osservando bene là il passo, tutto sommato non è faticoso capire che sicuramente il profeta, o meglio il discepolo del profeta, il servitore del profeta Eliseo, ebbe un gran vantaggio rispetto ai servitori del re. A quale Signore desideriamo offrire il nostro servizio? Perché sia ben chiaro, l'uomo è stato creato per questo. Gesù ce l'ha insegnato. Si serve Dio, si serve altro. E Gesù ha aggiunto, non c'è posto nel mezzo. O si ama un Signore e si odia l'altro, o si ama l'altro e si odia il primo. Gli uomini siamo creature. Abbiamo il gran dono della libertà, ma non siamo divini. Dunque abbiamo bisogno, esigenza di Dio, di un Signore, del Signore da servire. Ma quale Signore? Il passo che abbiamo letto ci insegna, ci dà lo spunto per porre dinanzi a noi, o se volete, sul piatto della bilancia, i due, il profeta, il re. Ma osservando il profeta e il re, dobbiamo guardare oltre l'episodio storico e dobbiamo guardare ben oltre, dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo guardare alla nostra vita, alla nostra esistenza, dobbiamo guardare in alto a Dio e, come sempre, siamo dinanzi ad una scelta, o il profeta o il re, o Dio o il potere. O la grazia o la forza. O colui che vive servendo Dio nella semplicità, nella fedeltà, o colui che dice di servire Dio nel potere, nella prepotenza. Tutte e due appartengono ad Israele, ma uno è onorato da Dio, l'altro no. Tutti parlano di religione. Ma un conto è la religione, un conto è la comunione con Dio. E il servo di Eliseo, non volendo, ci insegna, qualora ne avessimo bisogno, che il miglior Signore, l'unico Signore degno della nostra vita, della nostra adorazione e del nostro servizio, non è Eliseo, ma è il profeta dei profeti, il re dei re, il Signore dei Signori, la parola fatta carne, cioè Gesù. Ci insegna questo il discepolo del profeta e ce lo insegna nel modo più diretto ed è chiaro. Innanzitutto ci insegna che seguire il profeta è vantaggioso, anche se in alcuni casi può sembrare faticoso, perché per il discepolo di Eliseo, seguire il Signore vuole dire seguire il suo Signore, seguire Eliseo vuole dire esporsi, ma quella esposizione gli promosse la santificazione. Al versetto 15 abbiamo letto che un mattino questo servo s'alzò, aprì le finestre di casa. Era buon mattino e ancora prima di avere il tempo di prendere un buon e salutare caffè e poi, non so, inginocchiarsi e pregare, appena aperte le finestre, vide uno spettacolo che non avrebbe mai voluto vedere, un gran numero di soldati e cavalli che accerchiavano la città nella quale loro erano e che in qualche modo sapeva bene erano venuti per lui, ma soprattutto per Eliseo. Se non avesse servito Eliseo non si sarebbe mai trovato in questi guai. Se tu non avessi accettato Gesù non ti saresti trovato in queste difficoltà. Disse la moglie di Giobbe al marito: ma lascia Dio e pensa a morire. Questa tua fissazione nel frequentare le riunioni, nel parlare di Dio, ecco, sei stata isolata al lavoro, sei stato isolato in famiglia, con questa fissazione del Vangelo e con questa fissazione continua, questa forma quasi di fanatismo che ti porta sempre, sempre a parlare di Gesù e se Dio vuole, leggo la Bibbia, accetta Gesù, non ti saresti trovato mai in queste condizioni, o servo di Eliseo, se tu fossi rimasto a casa tua a zappare l'orticello. Hai deciso di servire Eliseo? Bene, trovati nei guai. Se tu fossi stato servo del re, attorno a te avresti avuto soldati, carri e forti mura. Ora non hai nulla, sei solo, sei esposto. Alle volte ragionamenti simili, ahimè, li fanno anche determinati cristiani. Figlia mia, frequenta le riunioni. Ma che è tutta sta storia della consacrazione? Vacci piano, perché sarai deluso, ti troverai scoperto, non tutto è facile, non tutto ciò che scintilla è oro, eccetera, eccetera, eccetera. È vero, Gesù ci ha detto: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non ci ha mai detto: vi dono le zanne dei lupi per divorare le pecore. Ci ha detto: vi lascio soli come pecore in mezzo ai lupi. Ma non ci ha mai detto che i lupi avrebbero fatto polpette di noi. Seguire Gesù vuol dire essere esposti. E questa esposizione ci induce a cercare di più il Signore. Non è l'esposizione dell'abbandono, è l'esposizione della santificazione. Rimane senza parole il servitore a vedere tutti quei siri, quelle bande, e forse ha fatto quello che sto facendo ora io: si è messo le mani fra i capelli e si è grattato la testa non sapendo cosa altro fare. E era mattina, quella mattina doveva iniziare bene, doveva iniziare chissà con la lettura del foglietto del calendario, con la preghiera. Ma vi è capitato mai di avere giornate, di attraversare giornate che iniziano storte dalla mattina? Oh sì, quando ci svegliamo e affrontiamo la giornata vogliamo che tutto vada bene, è normale, ma no, di buon mattino le cose vanno proprio male, ma malissimo, appena aperto gli occhi. E appena aperto gli occhi l'uomo in questione, è vero, si evidenziano tutti i suoi limiti. Servo di Eliseo, e tutti gli studi biblici? E tutte le volte nelle riunioni di preghiera che hai gridato: Signore, dammi la tua forza, è finito tutto? Ti stai spaventando, ti stai tirando indietro, perché l'esposizione serve a farci considerare le nostre limitazioni ed è salutare scoprire quanto siamo deboli. E salutare, sapete perché? Perché così noi cerchiamo l'unico che ci può dare aiuto. E il servo corse dal profeta e disse: Signore, come faremo? E Pietro andò da Gesù e disse: a chi andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. E continuo. Quella buona mattina avrebbe voluto il servo avere una bella ora di preghiera col Signore, e invece ebbe un brevissimo dialogo con il profeta, ma non è né lunghezza né brevità a cambiare la comunione col Signore, è la profondità. Ha sbagliato il servo, non doveva servire Eliseo, avrebbe fatto bene a partecipare al concorso per servitore del re. Lì si sta bene quando non ci sono problemi, quando non ci sono grattacapi, si sta bene quando... Ma esiste un mondo simile? si sta bene solo con Gesù, anche quando si è nella difficoltà. E anche quando abbiamo l'impressione di essere stati lasciati esposti e le nostre finestre e i nostri occhi ci fanno vedere uno scenario, uno spettacolo che ci impaurisce, ma a casa nostra c'è qualcuno, a casa del servo c'era Eliseo, per grazia, siamo il Tempio dello Spirito Santo. Abbiamo un cielo vuoto, ma nel quale siede il nostro Signore, verso il quale levare la preghiera. Signore, che faremo? Aiutami! E a questo punto c'è il secondo, troviamo il secondo motivo per il quale è salutare, è improrogabile, è necessario, è fondamentale servire l'unico Signore che è degno del nostro servizio. Non solo perché, sì è vero, vi è un'esposizione che santifica, ma vi è anche una comunione che edifica. Eliseo ascoltò la preghiera di quell'uomo e quell'uomo aveva un profeta col quale parlare. Non c'era un servo del re, di quel re, che trovava ascolto presso il suo sovrano. E quando il servo si rivolge al profeta, notate che il profeta è vicino a lui. Ah, mio signore, come faremo? Non lo deve cercare fra le camere, fra le stanze. Non deve andare a cercare l'altra parte. È vicino a lui, dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Ha detto Gesù, io sono in mezzo a loro. Il Signore non ci lascia, non ci abbandona. Attorno a noi vi può essere la folla, ma Gesù è vicino a noi. Non lo dobbiamo cercare. Il buon pastore ha trovato noi. La nostra preghiera non deve correre per arrivare alle sue orecchie. Lui è venuto accanto a noi per parlare al nostro cuore. La comunione è la presenza, ma la comunione è anche la preghiera. Certo, una preghiera come quella di quest'uomo, non lo giudichiamo, quante ne abbiamo fatto noi anche peggiori. Brevissima, come faremo? Ci è messo in mezzo lui, come faremo? Già. Il punto è che lui non deve fare. Come faremo, Signore? Come farò? E dimentichiamo che non noi, ma il Signore è il nostro aiuto. Fermati, disse il Signore a Mosè, mira la liberazione che io sto per compiere. Fermati stamani, non cosa farai, non come risolverai, non dove metterai mano, fermati, aspetta il Signore, aspetta l'Eterno in silenzio e il Signore opererà, perché Dio è fedele. Erano sfumati tutte le riunioni, tutti gli studi biblici che Eliseo aveva fatto? Non del tutto. E alla preghiera del servo segue la promessa del profeta, non temere. Che bello, quanti versetti della parola di Dio iniziano, quante volte Gesù l'ha detto nei Vangeli, non temere, non avere paura, non temere perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. È una promessa, non avere paura. Si trattava di calmare l'agitazione in primo luogo, perché di agitazione ce n'era tanta. E quando siamo agitati, non ragioniamo. E quando non ragioniamo, facciamo tanta confusione. E quando facciamo tanta confusione, non risolviamo un bel nulla. Non temere. Stai tranquillo. Tu non ti sei esposto. Seguendo me, servitore, non ci hai rimesso, ma secondo me hai guadagnato ciò che secondo il mondo è perdita, ma secondo Dio è guadagno e guadagno eterno. Anche se siamo circondati dai siri, non abbiamo mai fatto un errore quando abbiamo accettato Gesù. E anche se a motivo della nostra vocazione cristiana ora siamo in difficoltà, in prova, siamo forse accerchiati, non abbiamo mai sbagliato quando abbiamo messo il Signore al primo posto nella nostra vita. Cercate prima il regno di Dio. E tutto il resto vi sarà sopraggiunto. il regno del cielo, non il regno della terra. Il re dei re, non il re di Israele, del quale si parla nel passo. Vi è una promessa, non temere. E a quel punto è Eliseo che prega. E dice, e anche qui guardiamo oltre, quante volte Gesù nei Vangeli ha pregato? Per esempio dinanzi alla tomba di Lazzaro. Alzò gli occhi e disse, Padre ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre. Ma sapete, nel Nuovo Testamento c'è scritto che il Signore Gesù, risorto, continua a intercedere per noi. Non si è stancato di pregare Gesù, continua a pregare per ognuno di noi. Ed egli pregò. Quando tu non hai più nulla da dire, quando io ho esaurito le mie 2 o 3 frasi, il Signore non ha esaurito il suo amore eterno e la sua intercessione efficace presso il Padre. Noi abbiamo presso il Padre un amico fedele. E pregò. Pregò e disse, Signore, ti prego. Sono 3 le preghiere che farà Eliseo in questo passo. Signore, ti prego, fa morire tutti i siri. Perché gli interventi che noi vogliamo da parte di Dio sono questi, risolutivi, possibilmente radicali, da un momento all'altro risolto tutto. Invece Eliseo inizia da questo povero uomo che gli sta accanto, che è agitato. E anche Gesù fa così, comincia sempre da questi poveri discepoli, che alle volte tanto poco capiamo. Ti prego, Signore, apri gli occhi perché veda. Gli occhi del nostro cuore hanno bisogno di continui miracoli di guarigione. Posso ognuno di noi avere gli occhi della fede ora aperti per vedere, oltre l'accerchiamento, la forza, la grazia, la potenza, la presenza del Signore. Perché gli angeli c'erano, ma non erano visti. Quando siamo nella prova, il Signore continua a essere con noi. Il punto è che non lo vediamo e non vedendolo temiamo. Perciò ti prego Signore, apri gli occhi a questo servitore. Visto che li apri a lui e il servitore vide ciò che fisicamente non si poteva vedere, aggiungerà, chiudi, acceca invece i nemici. Ad uno fa vedere la realtà spirituale, agli altri impedisci di vedere la realtà materiale. All'uno fa vedere, perché vedendo ha bisogno di imparare e ha bisogno di confidare. Agli altri fa chiudere gli occhi, così non possano fare del male e non possano danneggiare. Se in questo luogo sei venuto per cercare la faccia di Dio, possano gli occhi del tuo cuore essere spalancati e in fede tu possa vedere Gesù in mezzo a noi, ma possa tu vedere Cristo che è accanto a te. Ma se in questo luogo sei venuto per fare del male, possano gli occhi del tuo cuore chiudersi per il tuo bene, affinché il male che pensi di fare tu non lo faccia e possa essere condotto ai piedi della grazia, ai piedi del trono, ai piedi del Signore Gesù. Così la comunione che edifica, presenza e preghiera e promessa e potenza e miracolo e intervento diretto è l'opera che il Signore compie ed è l'opera che il Signore compie anche ora. Forse stamattina sei venuta qui, sei venuto qui guardando attorno e dicendo Signore mio, come faremo? E nel cuore dici, Signore, dammi una risposta, cosa faccio? Tu non fare nulla, aspetta l'Eterno, il Signore accanto, il Signore ascolta l'invocazione, il Signore ha fatto una promessa, il Signore manifesta la sua potenza. È vantaggioso per quest'uomo servire Eliseo, per noi è glorioso servire il Signore Gesù. C'è un terzo motivo. Ed è la missione. Una missione che fortifica, se volete. Se esposto sembrava essere abbandonato e invece così fu indotto a considerare le sue limitazioni e a pregare, se è vicino al profeta, ebbe comunione e così fu indotto ad apprezzare la presenza, la benedizione, ad ascoltare la promessa e a vedere l'opera di Dio. Dal versetto 18 in poi, noi vediamo che il servo scompare perché sta accanto ad Eliseo. Da questo momento in poi si parla solo di Eliseo e non si parla del servo, perché è contento, perché è acquietato, perché è sereno. E li chiamavano cristiani, è scritto in Atti, perché si vedeva che erano stati con il Signore. Voi siete, scriveva Paolo, il profumo di Cristo. Saremo soddisfatti e sereni quando chi ci sta attorno non veda cristiani, ma veda in noi il Signore Gesù. Saremo soddisfatti quando chi ci è attorno non ci dirà sei un cristiano evangelico, ma ci dirà tu non sei come altri. Eliseo scompare. No, scompare il discepolo. Eliseo appare. Conviene che noi diminuiamo e il Signore cresca. Eliseo in questo frangente, esattamente dal versetto 18, prega il Signore affinché accechi la gente. Questo accade e c'è una nota, se volete, un po' ironica, ma dice ai soldati: non è questa la città dove dovevate venire, invece era proprio quella. Vi porto io dall'uomo che cercate. Cercavano lui, ma senza colpo ferire li porta nella capitale del regno. E quando entrano nella capitale, cioè a Samaria, in quel luogo fa un'altra preghiera: Signore, apri ora gli occhi loro affinché si vedano dove sono. E sono prigionieri. Dicevo poco fa, se qualcuno è venuto in questo luogo perseguendo fini che non onorano il Signore e per procacciare il male, possono i suoi occhi essere chiusi al male, ma poi possano essere riaperti per scoprirsi finalmente prigioniero, si fa per dire, del Signore Gesù. E si trovano lì, nella capitale del regno nemico, e cadono le spade. E cadono gli archi. E il servo di Eliseo è semplicemente testimone di questa meravigliosa missione. Oggi si fa un gran parlare delle capacità e delle qualità di quel predicatore, di quella comunità cristiana, di quel fratello, di quella sorella. Si fa un gran parlare di quella denominazione o di quell'organizzazione, di quel nuovo tipo di servizio, di quella nuova aperta. Si fa un gran parlare degli uomini. Parliamo meno degli uomini. Parliamo più di Gesù. Perché l'opera di Dio è portata avanti da Gesù. Il servo scompare. Fa tutto Eliseo. Che bello. Ogni qualvolta celebro i battesimi, prima di entrare nella sala di culto, è ormai automatico nella mia mente questo, io, mentre sto lì con i fratelli, mentre ci prepariamo, penso sempre, la mia mente è sempre attraversata dallo stesso pensiero. Ma com'è possibile che questi miei fratelli, queste mie sorelle, siano state salvate? E alle volte mi viene da pensare che sono state salvate nonostante me. Perché come quel giorno l'opera la compì Eliseo, oggi l'opera non la compie l'uomo, la compie Gesù. E tu ed io, dietro Gesù, dobbiamo scomparire. Sono lì, ora questi siri, sono senza parole, sono prigionieri. E il re fa una proposta abbastanza sciocca. Li uccidiamo? Un cuor di leone, eh? È un condottiero nato. È un fulmine di guerra questo re, ma soprattutto è nobile, generoso, complimenti. Li vuole ammazzare tutti. Eliseo dice, ma come? Tu i tuoi prigionieri li uccidi, dagli da mangiare, nutrili e rimandili in libertà. Questo è il Signore che noi serviamo. Molti pensano che accettare Gesù, ritrovarsi dentro la città di Dio, voglia dire essere spacciati, perché Dio mi toglierà la gioia, la libertà, i divertimenti, la felicità. Dio, finirò in convento. Sarà terribile. Ma lo pensano pure i nostri giovani, che devono ancora accettare Gesù, io come mio padre, come mia madre. Ma per favore, non posso andare, non posso fare, non posso dire neppure una parolaccia ogni tanto. È una cosa terribile questa. Ma il nostro re non è come re di Israele. Egli nutre l'anima. Egli non schiavizza. In Cristo Gesù noi siamo stati messi in libertà. È bello servire il Signore. Amen. È bello servire Gesù. E quando andarono via i Siri, quando ebbero mangiato e bevuto, il re li congedò. Prego, ritornate a casa vostra. E la testa rimane sul collo. E le armi, ripigliatevele. Andate via e Dio vi benedica. I tuoi accusatori dove sono? Disse Gesù a quella donna famosa del Vangelo di Giovanni. Sono andati via. Non è rimasto nessuno, nessuno. Bene, neppure io ti condanno. Vai in pace. T'avevano portata per essere uccisa? Io non ammazzo nessuno. T'avevano portato per essere lapidata? T'hanno portato nella chiesa evangelica e tu pensavi chissà cosa ti togliessero? Nulla. Sei venuto. Hai ascoltato la parola di Dio. La nostra preghiera è che tu accetti Gesù e vai in pace e non peccare più. Ditemi un po'. Valeva la pena per quell'uomo servire Eliseo? Secondo me sì. E dato il ragionamento che abbiamo fatto, oggi vale la pena servire il Signore? Oh sì, è l'unico Signore della nostra vita. Non ci espone, ci santifica. Egli non ci lascia mai, egli ci fa vedere l'opera sua, ci fa contemplare con gli occhi le sue meravigliose liberazioni. E stamani saremo contenti. Se, non so, vi sono fra noi persone che ascoltano l'Evangelo per le prime volte, o comunque chiunque stamani non ha Gesù vivente nel cuore, non ha comunione col Signore, noi saremo contenti se alla fine di questa riunione non ricordiate più nulla che non sia la parola di Dio e la predicazione di Cristo Gesù. Se dimenticherete i nostri volti, le nostre voci, a noi di questo poco importa. Ciò che importa è che rimanga in voi Cristo Gesù, speranza di gloria. Chiniamo il capo e preghiamo.